Ciao a tutti, Tesse di Nicchia. Oggi, questa settimana, in particolare oggi è martedì come al solito, e parleremo di un argomento secondo me super, super, super importante e interessante, perché forse è stata dettata la mia scelta di parlarne con questa persona fantastica che poi si presenterà come al solito, perché nasce da una mia necessità che spero sia condivisa da tutti voi. Adesso, senza stare a spiegare quale sarà il nostro tema, chiedo subito al mio ospite, o alla mia ospite, insomma ve lo dirà lui o lei, di presentarsi.
Allora, ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Angelica Bertasi, ho 19 anni e sono qui oggi con voi perché Alessia mi ha considerato abbastanza mentalmente disturbata da poter essere qui.
Essere una testa di nicchia.
Esattamente, e oggi, ve lo svelo io, parleremo di alimentazione.
Un argomento un po' così pungente per certi versi, no, perché l'alimentazione sta diventando quasi un'ossessione. Non credi? Soprattutto tra noi giovani, perché l'alimentazione si connette direttamente anche al nostro aspetto fisico, cioè quello che introduciamo comunque alle famose calorie che si assunte per...
Sì, le famigerate.
E spaventosissime calorie che ti portano, soprattutto tra le femmine. Poi adesso esistono anche dei casi maschili, però adesso io non sono una che fa parte dell'Istat e che può dare statistiche così, però insomma tendenzialmente i ragazzi si pongono molti meno problemi rispetto alle famose calorie, mentre le ragazze stanno lì magari a leggere tutte le confezioni del, non so, dei cereali oppure della frutta, tutte le calorie che possono contenere i cibi che ingeriscono.
Allora, concordo con quanto hai appena detto, infatti la problematica è soprattutto femminile. E diciamo problematica che diventa spesse volte un'ossessione, e ossessione che nasce dalla disinformazione. Infatti la parola dieta spesso è associata a qualcosa di restrittivo e a qualcosa insomma di severo.
Sì, in francese per esempio si dice, adesso non mi ricordo essere, però tipo je suis entre régime vuol dire essere a dieta, ok? E l'idea di questa dieta come un regime, ma non è così vero, perché alla fine dieta è solamente il modo... La
sì,
nostra abitudine alimentare.
Una questione di abitudine, esatto. Io per prima ammetto che questa mia passione sia nata proprio dai dubbi associati all'argomento, e dubbi che hanno portato a domande che hanno sentito l'esigenza di risposte. Ho deciso così di compiere ricerche per informarmi e ho notato che più scoprivo cose o comunque risolvevo questi dubbi che avevo, e più l'argomento suscitava in me un certo interesse.
Beh, è un argomento super affascinante.
Sì, tanto è vero che da questo interesse è nata poi la passione e mi ha spinto attualmente a valutare l'ipotesi di far fruttare questa mia passione in un futuro lavorativo, spero, e in particolare a intraprendere una strada di studi che mi permetta di sviluppare conoscenze in merito. Infatti io sono qui e parlo solo da persona interessata e appassionata, non da esperta assolutamente. E tuttavia le facoltà universitarie che mi piacerebbe valutare sono quelle tipo di dietistica o di scienze dell'alimentazione, che possano appunto portare a una carriera lavorativa che mi permetta di unire l'utile al dilettevole, quindi un connubio tra una passione...
Insomma, la massima aspirazione di ciascuno di noi, no? Confucio diceva, trova un lavoro che ti piaccia e non lavorerai mai un giorno nella tua vita. Insomma, io ti auguro davvero di realizzare questo tuo sogno.
Allora, in primo luogo voglio ringraziarti per questo bellissimo augurio. Inoltre, mi piacerebbe comunicare agli ascoltatori questo mio interesse, fare in modo che susciti anche loro una certa passione, perché questo argomento non è qualcosa di dissociato o lontano dalle abitudini di ognuno. Infatti, secondo me, bisognerebbe riavvicinare soprattutto i giovani di oggi e sensibilizzarli all'argomento.
Anche perché ricordiamo che l'alimentazione ha una grande influenza non solo sul nostro corpo, che è la conseguenza più diretta, ma anche sul nostro modo di vivere proprio la quotidianità, cioè di i nostri sentimenti, la nostra mente. Non per niente i latini dicevano
mens sana in corpore sano. Sì, sì, è vero, un'affermazione con cui concordo pienamente e non si può non concordare. Proseguire con questi studi, infatti, secondo me non significa solo capire come funziona il nostro metabolismo o come il nostro corpo risponde all'introduzione di certe sostanze.
Beh, certo.
E infatti, secondo me, un'alimentazione equilibrata e delle scelte consapevoli nel contesto alimentare portano a un benessere e a una vita più serena, e quindi nella consapevolezza del proprio corpo, delle proprie emozioni e soprattutto delle proprie esigenze.
Ed eccoci ancora tornati dopo la musica. Allora, Angelica, poco fa parlavamo dell'ossessione, ma perché siamo ossessionati dalla dieta, dall'alimentazione?
Beh, sicuramente ruolo fondamentale in questo ce l'hanno le immagini stereotipate che spesso ci propongono, in particolare faccio riferimento ai social come Instagram, Facebook, che sono molto gettonati tra i giovani d'oggi. Immagini che troppo spesso, a mio parere, oltre che innaturali, sono idealizzate e il più delle volte inarrivabili, così come estreme le scelte che potrebbero portare al raggiungimento di questo tipo di bellezza.
Beh, per esempio, valutiamo anche quanto poi anche quelle personalità, quelle star che rappresentano proprio questi canoni di bellezza poi ammettano molto spesso di magari postare foto o mostrarsi in foto o in pose che possano migliorare, cioè foto photoshoppate volevo dire, o in pose che rendano la loro figura più snella, più accattivante, più seducente, e questo sicuramente secondo me è un argomento a favore della tua tesi, che sostiene che è una bellezza naturale, forse. Ma perché andiamo a cercare una bellezza che di fatto non può esistere? Cioè, forse è proprio l'essenza della bellezza stessa, il fatto di essere irraggiungibile e che noi tendiamo ad essa? Cioè, adesso è una domanda un po' così, un po' filosofica, però secondo me è importante rifletterci.
Beh, il concetto di bellezza rappresenta da sempre qualcosa di ideale e a cui aspirare. Tuttavia, la vera bellezza, probabilmente, nella frase famosa e negli occhi di chi guarda, è qualcosa di puramente soggettivo, perché non dovrebbe esistere un modello visto come stencil da applicare alle persone, anche perché si rischierebbe la totale uguaglianza e la mancanza di originalità.
Beh, questo è vero. Poi secondo me è interessante anche riflettere su un particolare concetto di bellezza, che era quello che greco dell'Atene del V secolo, che si basava su un concetto di bellezza uguale armonia, dove armonia delle parti, dove tutto fosse equilibrato, no? Eppure adesso il canone di bellezza che si è imposto nella società moderna sembra quasi essere una bellezza molto molto provocante, molto eccessiva. Non lo so, questa armonia si è un po'... non è più di moda, sembra? Cioè, o è solo una mia sensazione?
No, concordo pienamente con te. Ultimamente l'armonia è stata accantonata in favore invece di queste bellezze plastiche e di conseguenza questo avere un modello di riferimento sbagliato porta una ripercussione eccessiva sulle scelte alimentari, scelte che poi diventano un problema quando drastiche.
Ok, bene, però adesso ci dobbiamo lasciare purtroppo, cioè no, purtroppo la musica è bellissima, cioè la cosa, forse è la bellezza più armonica che esista sulla faccia della terra, Nietzsche insegna, no vabbè, adesso lasciamo perdere Nietzsche, e no, dicevo, ci lasciamo adesso alla musica, però state con noi perché dopo la musica e dopo le news, nella seconda mezz'ora del nostro programma, parleremo di nozioni più pratiche per affrontare l'argomento alimentazione, ma soprattutto buona alimentazione, un'alimentazione sana ed equilibrata che possa comunque adattarsi a uno stile di vita che è il nostro, di adolescenti moderni. Ed ora è arrivato il momento che tutti aspettavamo, cioè io almeno lo aspettavo, poi non so gli altri. Allora, adesso ti farò delle domande abbastanza pratiche e vedremo insomma se saprai dare una risposta. Io credo proprio di sì. nonostante ricordo agli ascoltatori che si siano sintonizzati ora che Angelica non è un'esperta, bensì è una grande appassionata, ok? Quindi comunque le sue informazioni sono informazioni che pondera grazie a degli strumenti critici che ha sviluppato durante il tempo, durante i suoi studi personali, però comunque ecco non ha un titolo di studio, questo lo diciamo per correttezza, giusto?
Esattamente.
Ok, allora una domanda molto comune. Allora, devo eliminare i grassi dalla mia dieta per perdere peso?
Allora, assolutamente no. Bisogna intendere i grassi nella loro categoria di macronutrienti, ovvero lipidi, e distinguerli in intanto grassi animali e vegetali e grassi buoni e grassi meno buoni. Infatti i grassi si trovano in moltissimi alimenti ad uso comune, così come nei condimenti come l'olio e il burro, ma anche ad esempio nella frutta secca o nelle carni, cibi nei quali magari non si direbbe e che invece li contengono. Il dimagrimento non è da associarsi alla semplice sottrazione di determinati alimenti dalla propria dieta, ma ad un regime calorico che stia al di sotto del normale fabbisogno, ecco. Infatti, ogni individuo ha un proprio fabbisogno al quale deve rispondere per mantenersi in salute e che eventualmente, in caso di superamento, porta ad ingrassare, ecco. Di per sé i grassi non devono essere demonizzati, anche perché molti dei quali sono necessari al nostro organismo. Per esempio, faccio riferimento alla frutta secca, come le noci, che contengono ad esempio omega 3, un acido grasso fondamentale per il nostro organismo.
Certo, quindi in sostanza ci stai dicendo che non è una mossa intelligente, ecco, eliminare tutto ciò che sembrerebbe, appunto, la parola grasso ti fa venire in mente, oh mio Dio, le cosce, i fianchi, l'addome, eccetera. No, bisogna comunque integrarli nella propria dieta perché sono importanti anche loro, solamente che bisogna saperli dosare, no? E quindi, per esempio, adesso ti voglio proporre questa situazione. Succede a me spesso che d'estate ho questa tendenza ad accumulare più peso perché mangio molto di più, mi muovo di più, insomma, e quindi magari nasce l'ossessione per la caloria, non devo mangiare troppo oggi, devo magari controllare, sapere insomma gestire tutte le cose che mangio e magari questo mi induce a scaricare anche le famose applicazioni dei contacalorie. Ecco, quanto sono utili queste applicazioni? Ci si può fidare? Tu le ritieni utili?
Allora, queste applicazioni sono utili fin tanto che si conosce effettivamente il proprio corpo e il proprio fabbisogno calorico. Infatti, essendo comunque un'applicazione, non può valutare tutti gli aspetti della propria persona.
Certo, magari spesso riconosco che magari mangiare, che ne so, una fetta di torta e che ti può occupare quanto? 200 calorie, adesso non so, più o meno, molto di più, oh no, mi fa il gesto di alzare il tiro.
Dipende da che torta abbiamo davanti, ovviamente.
Per esempio, poniamo un tiramisù. Ok, si aggira una fetta comunque normalissima.
Intorno alle 400 calorie.
Ok,
sicuro,
io assumo,
contando il mascarpone, gli ingredienti che troviamo al suo interno.
Ok, quindi poniamo questa fetta di tiramisù di 400 calorie. Se io la vado a sostituire, non lo so, ad una ad un piatto di secondo, quindi che può contenere della carne, dell'insalata, un contorno comunque di verdure, ha senso questa mossa? Cioè, voglio il tiramisù perché mi piace tantissimo, però lo vado a sostituire a qualcosa di corrispondente quanto a calorie. Cioè, alla fine il contacalorie ti può dire che sei rientrato nelle calorie che devi assumere per il dimagrimento, ok? In base comunque sempre al tuo peso, alla tua altezza, eccetera. Però ha senso questa mossa?
Beh, diciamo che assumi nutrienti diversi. Infatti, quello che potrebbe contenere un piatto, come mi hai descritto tu, di carne o pesce e verdure, ovvero proteine e fibre, è ben diverso se paragonato ad una fetta di tiramisù. Con questo non sto assolutamente dicendo che una persona a dieta debba privarsi anche di queste piccole gioie, possiamo chiamarle, e come un dolce, come il dessert a fine pasto. Tuttavia, bisogna fare delle scelte consapevoli. Infatti, non è inconciliabile inserire nella propria dieta dimagrante, se così deve essere, diciamo i piccoli sfizi. Però bisogna essere altrettanto consapevoli che in un'alimentazione equilibrata debbano essere presenti tutti i macronutrienti, quindi oltre che i carboidrati, come possono essere appunto i dolci, bisogna comunque considerare anche altri aspetti. Ed è proprio questo che mi porta a diffidare di tali applicazioni. Infatti bisogna tenere conto di questo equilibrio assolutamente.
Ebbene, siamo tornati ancora. Non perdiamo tempo, bombardiamoti subito di domande, per favore, Angelica, perché qua le cose sono tante da chiedere. Allora, prima domanda, cioè seconda, perché la prima l'abbiamo già fatta. La colazione, pasto più importante, questo vabbè, lo sappiamo, si sa, per sentito dire, per consapevolezza vera e reale. Però insomma, stando a questo fatto, questa verità, com'è che deve essere affrontata una colazione? Cioè, allora, solitamente la colazione italiana può includere tre opzioni principali: tè, latte o caffè. Però c'è sempre questo problema: il tè magari è proprio sovraeccitante, il caffè magari fa venire anche i denti neri, non lo so, anche questo è molto eccitante, il latte è grasso, insomma tutti questi pregiudizi. Snocciolameli, per favore.
Parto subito confermando il fatto che la colazione sia effettivamente il pasto più importante. Questo perché fornisce le energie necessarie per affrontare la giornata. Le scelte poi... allora, intanto è sbagliato stereotipare così e condannare certi alimenti o bevande, perché ovviamente la scelta deve essere soggettiva. Infatti è vero, il caffè è un eccitante, come puoi dire tu, tuttavia non su ogni persona ha lo stesso effetto. Così come è vero, il latte può dare problemi anche a livello di digestione, in particolare del lattosio, visto che c'è chi è intollerante. Tuttavia, con la consapevolezza delle proprie esigenze alimentari si può anche superare questa paura.
Quindi secondo te è necessario che la colazione sia un momento davvero di pazzia alimentare? Cioè, nel senso, uno dovrebbe mangiare tantissimo, forse anche un po' di più di quello che si sente, proprio perché deve assumere tutte quelle calorie che deve portare, insomma, come energia per la giornata?
Beh, direi assolutamente no. Nonostante sia, diciamo, concesso abbondare nelle dosi, poiché comunque sia tutta la giornata per, diciamo, smaltire questa introduzione di calorie. Tuttavia bisogna anche saper ascoltare il proprio corpo e la propria esigenza e non esagerare, quindi sforzare il proprio corpo, perché questo non va mai bene.
Ok, quindi comunque la dieta alla fine, lo dicevamo anche prima, cioè all'inizio della puntata, è un ascolto del proprio corpo senza mai esagerare, no? Il troppo stroppia sempre.
Ci deve essere armonia, ecco, per avere una dieta che porti a un benessere dell'individuo.
Ecco, per esempio, un'altra cosa molto demonizzata, ecco, magari stacco proprio completamente da quello di cui stavamo parlando, è il famoso junk food. Io so, perché ti conosco, che hai già comunque una buona critica da proporci e sono molto interessata di farla sentire anche agli ascoltatori, quindi per favore inizia.
Sì, ecco, diciamo che vanno molto di moda tra i giovani posti ristorativi come il McDonald's o il Burger King. Tuttavia avrei qualche obiezione da fare sulla qualità del cibo. Infatti junk food vuol dire cibo spazzatura per un motivo. E se il cibo normalmente dovrebbe fornire all'individuo determinate proprietà, nutrienti, non si può assolutamente pretendere da un McBurger o dai chicken nuggets, dove, possiamo dirlo, sono più le sostanze addizionate che l'effettivo quantitativo di carne. Purtroppo va sempre più di moda tra i giovani e sono popolari questi posti, è inutile negarlo. E a me stessa capita, quando c'è da scegliere dove passare una serata, dove andare a mangiare in compagnia, e spesso di sentire come proposte proprio queste, anche se ammetto che il più delle volte emergono proprio nella consapevolezza che io sono tra le persone presenti in compagnia per destarmi un certo fastidio.
Beh, ma poi riesci a convincerli a non andare in quei posti?
Beh, ovviamente spesse volte sì. Tuttavia, la consapevolezza talvolta non basta, perché nonostante si sappia che il cibo che si va a mangiare effettivamente non sia salutare, un po' per la praticità del posto, anche poi per la convenienza dei prezzi, perché ovviamente si sa che da McDonald's costi meno un hamburger rispetto che in una vera paninoteca o comunque mangiando degli hamburger di una certa qualità.
Ecco, ma da cosa deriva il prezzo basso?
La convenienza deriva senz'altro dalla produzione, infatti come molti sanno, ma i più ignorano, di effettivo, ad esempio nell'hamburger di manzo, il manzo effettivo sarà circa il 15%, infatti la restante parte è costituita da scarti di altre carni e ammoniaca o comunque altre sostanze che permettono l'assemblamento del prodotto che poi ci viene servito.
È un'immagine anche abbastanza paurosa, no? Il fatto che di fatto ciò che mangi non è nemmeno definibile carne, ok? Ma la cosa che è strana comunque che poi abbia un sapore che è anche allettante.
Beh, la gradevolezza del sapore senz'altro può dipendere dall'aggiunta di aromi anche artificiali e altre spezie che portano ad un gusto anche piacevole.
Ok, beh, insomma, c'è un mondo abbastanza oscuro, no, dietro a questi fast food che ci propongono, insomma, cibo di bassa qualità, però
ad
insomma,
un prezzo purtroppo conveniente che spinge molte persone a sceglierlo.
Ma io volevo fare una domanda prima della musica. C'è differenza? Cioè, il junk food è tale perché viene prodotto proprio da questi franchising, ok? Oppure perché le patatine fritte in sé sono junk food? Cioè, mi spiego, le patatine fritte sono junk food perché le fa McDonald's o perché anche se le fa mia nonna comunque non devono essere mangiate?
No, assolutamente, bisogna fare una distinzione. Junk food inteso proprio come cibo spazzatura si intende il finto cibo, se così possiamo dire, che viene prodotto da queste grandi aziende. Infatti i fritti non tutti sono da condannare. È vero che sono
il fritto spesso pensiamo alla Sicilia, alla paranza, comunque fritto i posti di mare, Napoli, sono cibi della tradizione del paese.
Concordo pienamente, infatti è sì vero che siano molto calorici, infatti cioè l'olio è senz'altro un alimento con un alto indice calorico, tuttavia possiamo permetterci, diciamo, questo sfizio senza rimorsi se si abbina e associa ad una alimentazione equilibrata e varia.
Insomma, le chiacchiere di carnevale ce le possiamo anche mangiare in questo
periodo. Direi proprio di sì. Comunque Ale, prima stavamo parlando di alimenti e cibi demonizzati come i grassi, ma un posto altrettanto importante in classifica lo occupano i carboidrati.
Dun dun dun.
Esatto, infatti quando una persona vuole mettersi a dieta sembra, oddio, devo eliminare i carboidrati. Errore assolutamente da evitare, infatti tra i carboidrati, nonostante si pensi che ne facciano parte categorie solo come quella della pasta o del pane, in realtà anche la frutta fa comunque parte di questa categoria perché contiene il fruttosio, che è comunque uno zucchero semplice. E ricordiamo che i carboidrati sono zuccheri e gli zuccheri sono fondamentali perché comunque forniscono energia al nostro corpo necessaria per tutte le attività del nostro organismo. Mi sono ritrovata spesso nella condizione di sentirmi chiedere da alcuni miei amici, perché appunto sapendo di questa mia passione, se veramente queste teorie sui carboidrati fossero vere e in questo caso come sostituire magari la pasta con altri alimenti. E allora mi sento di dire che sostituire un carboidrato con altri alimenti sia un po' difficile per ottenere gli stessi, insomma, benefici e assumere le stesse gli stessi principi nutritivi. Tuttavia, se il problema è il sentirsi gonfi o la paura di ingrassare, ci sono alternative più leggere, mantenendosi sempre nella stessa categoria di macronutrienti. Infatti, la pasta può benissimo essere sostituita dal riso, dal grano saraceno o anche dal farro e dall'orzo.
Beh, a proposito del fatto che hai degli amici che comunque ti chiedono, beh, anche io oggi ti sto chiedendo un po' di cose, e ti hanno mai fatto delle domande strane o comunque abbastanza, insomma, insolite?
Beh, così su due piedi, beh, sicuramente sì. Mi viene in mente una domanda che mi è stata fatta, tra l'altro, più di una volta, nonostante sia parecchio strana, sul fatto: ma è vero che il pepe nero usato come spezia su quasi tutti i cibi faccia dimagrire? E allora, diciamo che dimagrire è una parola grossa, visto che, come dicevamo precedentemente, dipende dal regime alimentare e dal seguire una determinata e dal rimanere all'interno del proprio fabbisogno calorico. Tuttavia, è vero che il pepe nero acceleri il metabolismo e questo contribuisca senz'altro nel favorire il dimagrimento se si associa appunto ad una dieta equilibrata.
A proposito appunto di dieta eccetera, si parla anche molto di metabolismo spesso, no? Quindi del metabolismo cosiddetto veloce o di quello lento. Qual è il segreto per ravvivare il nostro metabolismo?
Allora, è vero che la velocità del metabolismo è individuale e coinvolga senz'altro e sia dettato senz'altro da motivazioni anche genetiche. Tuttavia è possibile aumentarlo e accelerarlo tramite una buona attività sportiva o comunque fisica e una dieta varia e che inserisca al suo interno alimenti che permettano questo, che favoriscano il funzionamento metabolico.
Ma riguardo al fatto di mangiare tutto in giuste dosi, quando io magari penso anche a cibo che non è strettamente connesso alla dieta mediterranea, quindi comunque cibo orientale o comunque diverso dalla nostra cultura, ecco, quello può avere degli effetti sul nostro metabolismo, sulla nostra dieta?
Beh, come dicevi, è senz'altro importante variare nella propria alimentazione e, beh, dipende dalle abitudini alimentari di ognuno. È giusto provare cose nuove e bisogna tuttavia conoscere il proprio corpo e le reazioni che potrebbe avere. Se posso fare un appunto personale, facendo riferimento a delle mie esperienze, quando ho provato la prima volta il cibo messicano, ho rischiato di soffocarmi per via dell'eccessiva piccantezza e quindi la novità mi è costata abbastanza.
Cioè, vuol dire che quindi non mangi più messicano?
No, vuol dire però che lo mangio con la consapevolezza che certe pietanze sia conveniente per me evitarle.
Ok, bene, allora questa puntata si conclude qui, però prima vorrei fare innanzitutto un breve riassunto, quindi di qual è la tua filosofia, insomma, la filosofia che segui nel gestire il tuo corpo, sia dal punto di vista alimentare sia dal punto di vista sportivo. E poi parleremo anche di autostima, ma innanzitutto facci una sintesi di quello che è la tua visione intera di corpo, mente, proprio riprendiamo il motto mens sana in corpore sano.
Allora, personalmente penso sia fondamentale per il benessere dell'individuo associare ad una dieta sana anche un sano stile di vita, quindi evitare quelle cattive abitudini che potrebbero danneggiare l'organismo, come appunto il fumo o altre sostanze, e che sembra banale ma comunque è da considerare. Inoltre, abbinare all'alimentazione l'attività sportiva, in particolare all'aperto, perché dal mio punto di vista è fondamentale mantenere questo rapporto anche con la natura, con l'aria aperta, ecco, in particolare per il benessere psicologico della persona.
Bene, ok, e in tutto questo l'autostima che ruolo svolge? Come si inserisce in questa panoramica?
Beh, sicuramente per il benessere personale gioca un ruolo fondamentale l'accettazione di sé. Infatti bisogna imparare a riconoscere le proprie emozioni e le esigenze del proprio corpo e saper accettare quello che ne deriva.
Come il fatto, per esempio, che la cellulite sia un dato naturale sul corpo di una donna. Questo può essere un po' scioccante, ragazze, ma è vero.
Esatto, non bisogna crucciarsi se il nostro corpo presenta delle imperfezioni, perché in quanto umani ne presentiamo per forza e bisogna accettarlo.
Nel caso sia proprio un cruccio, mangiate l'ananas, che aiuta.
Esatto, l'ananas è drenante, anche se personalmente, ve lo dico da persona amante di questo frutto, non si può sperare nel miracolo.
Niente, allora abbiamo esperimenti scientifici hanno dimostrato che l'ananas non fa i miracoli.
Non è efficace.
Sì, esatto. Niente, allora è stata una bellissima puntata, ci sarebbe ancora tantissimo da dire, io lo so, cioè se dovessi aprire a metà il tuo cervello, praticamente uscirebbero un sacco di altre nuove notizie
con mio magari dispiacere, perché...
sì, no, beh, no, poi lo riaggiusteremmo, tranquilla, sì, tutto a posto, magari al contrario, montato tipo il cervello al contrario,
così magari inizia a funzionare meglio.
No, allora vabbè, insomma è stata una bellissima puntata, chissà, magari se i nostri ascoltatori hanno apprezzato potremmo anche prevedere una seconda parte in cui potremmo fare delle altre domande, potrebbe anche diventare una rubrica. Basta, fermami, se no adesso costruisco un impero su questa puntata, no? Niente, noi Tassinicchia ci vediamo la prossima settimana. Angelica, saluta parenti, ananas e tutto quello che vuoi.
Ciao nonna, so di essere la tua nipote preferita e lo dico con la consapevolezza che gli altri tuoi nipoti stanno ascoltando.
Benissimo, ok. Tassinicchia, ci rivediamo martedì prossimo con nuovi contenuti, nuovi ospiti e tanta tanta nicchiaggine.